Laser.
We're living in the most momentous and dangerous of times. I do not need.
Questa è Ursula von der Leyen, poco più di un anno fa, 4 marzo 2025, quando annuncia il piano di riarmo europeo. Ursula von der Leyen è la presidente della Commissione europea, organo esecutivo dell'Unione europea. Viviamo in un momento storico molto delicato, molto pericoloso. Non devo nemmeno ricordarvi le minacce, dice Ursula von der Leyen. La domanda non è più se l'Europa sia sotto minaccia, continua la presidente della Commissione UE, ma se l'Europa sia pronta a rispondere a queste minacce con la forza e la velocità, la rapidità necessarie di questi tempi. E poi ancora, in un'era di riarmo, l'Europa è pronta a fare la sua parte e a spendere molto di più nel settore della difesa, sul breve e sul lungo periodo. Più soldi, sempre più soldi per la difesa. Per l'Europa, in questo caso usiamo l'esempio dell'Unione Europea, che comprende, sappiamo, la maggior parte dei paesi europei. Per l'Europa un vero e proprio cambio di paradigma. Tutto questo sta succedendo in un contesto geopolitico radicalmente nuovo. Alla minaccia russa, con l'invasione su larga scala dell'Ucraina, si è aggiunta la rottura con lo storico alleato americano. Uno strappo recente che si è consumato con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca all'inizio dello scorso anno 2025. Indebolita politicamente, in un contesto globale instabile e imprevedibile, l'Europa ha scelto di puntare sulla difesa militare. Una scelta alla quale ne sono seguite altre, spesso meno note e meno di dominio pubblico. Tra queste la riduzione dell'attenzione, anche finanziaria, nei confronti del settore del peace building, la costruzione della pace. Prevenzione, mediazione, gestione dei conflitti armati. In sostanza quel settore che ha l'obiettivo di ridurre il rischio che comincino o si allarghino ulteriormente le guerre. Lorenzo Conti è Senior Policy Officer di EPLO, European Peacebuilding Liaison Office, che raccoglie le diverse organizzazioni, le diverse realtà che in Europa si occupano di peace building, di costruzione della pace.
C'è stato uno spostamento dell'attenzione da parte dei leader europei e quindi anche della direzione dei processi decisionali verso delle logiche più securitarie e militaristiche improntate sulla cosiddetta hard security, cioè fondamentalmente questo concetto di sicurezza dello Stato, delle istituzioni, prima magari delle necessità delle popolazioni colpite da conflitto, che vivono in contesti di conflitto. Questo spostamento, diciamo, di priorità va un po' a detrimento di un approccio un po' più preventivo, basato sulla sicurezza umana, prima magari delle istituzioni. Oltre ovviamente a una diminuzione delle attenzioni sulle aree più periferiche, che teoricamente interessano meno l'Unione Europea, almeno per quanto riguarda la vicinanza geografica, come il Sahel, Sudan, Myanmar, eccetera, altre zone di conflitto. Quindi questo spostamento delle priorità ha portato anche a uno spostamento dello spazio politico, dell'attenzione politica e a termine delle risorse economiche che vengono destinate al peace building. questo è stato accompagnato da un cambio nelle narrazioni, e questo sta portando anche una sorta di scetticismo un po' rivolto verso il settore, quindi c'è molta più pressione da parte dei policy maker fondamentalmente affinché vengano dimostrati dei risultati portati da questi progetti sul breve termine, quando diciamo questo si scontra un po' con la definizione del peace building, che è un tipo di attività che ha più effetti a lungo termine.
Questo vuol dire innanzitutto, o tra le altre cose, che è anche diminuito il supporto finanziario in generale dell'Unione Europea, in sostanza i fondi europei, oppure anche dei singoli paesi europei al peace building, quindi ci sono meno risorse, ed è possibile da questo punto di vista dare qualche stima, qualche numero, giusto per farsi un'idea?
Sì, guarda, proprio a inizio aprile l'OCSE, quindi l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha pubblicato i dati per il 2025. Ogni anno pubblicano un report sugli ODA, quindi l'Official Development Assistance, fondamentalmente i fondi per lo sviluppo, che includono anche il peace building. E nel 2025 c'è stata una riduzione di circa 173 miliardi di dollari, cioè del 23% rispetto al 2024, quando peraltro già si era riscontrato un calo rispetto al 2023. Su questo ovviamente pesa moltissimo il doge di Elon Musk, lo svuotamento di USAID, però le riduzioni sono avvenute anche nei paesi europei, anche se ovviamente meno proporzionalmente, però la Germania per esempio nel 2025 ha ridotto lo sviluppo del 17%, la Francia e il Regno Unito dell'11% e anche la Svizzera del 7%.
Meno soldi quindi per i progetti che tentano di costruire e promuovere la pace. Più fondi invece per la difesa militare. È il risultato di un approccio diverso alla politica internazionale.
Secondo me le motivazioni sono molteplici, perché da un lato c'è una logica di austerity e comunque di pressione sui bilanci pubblici sempre più evidente, però c'è anche questa questione del cambio di paradigma di cui parlavamo proprio prima, di questo cambio di direzione, per cui l'approccio alle crisi internazionali è basato sempre di più su logiche di difesa, di interessi geopolitici e sicurezza, che magari possono essere legati all'approvvigionamento energetico, eccetera. E quindi c'è quest'idea che le risorse destinate magari al peace building, allo sviluppo della cooperazione, potrebbero essere impiegate in modo diverso. E poi, per finire, aggiungerei che c'è anche una componente ideologica per alcuni versi, perché alcuni governi europei hanno, diciamo, tagliato in generale fondi destinati alle organizzazioni non governative anche in ambiti meno legati al peace building, come questioni di genere o diritti di riproduzione, in alcuni paesi dove i governi avevano, almeno nelle coalizioni, dei partiti di destra, come in Olanda, dove ci sono stati dei tagli molto importanti al peace building, in Svezia, in Finlandia. Per quanto riguarda, diciamo, l'Unione Europea di per sé, funziona in maniera un po' diversa, perché il finanziamento si basa su dei budget settennali. Finora il supporto al peace building è grosso modo basato su delle risorse che sono state allocate nel 2021. Dico grosso modo perché poi c'è un elemento di flessibilità, ma comunque in linea di massima le risorse che sono attualmente dispiegate appunto nel peace building sono risultato di una decisione presa qualche anno fa. Però siamo in una fase cruciale, perché adesso si sta negoziando il prossimo ciclo, il prossimo budget dell'Unione Europea, che entrerà in vigore dal 2028, e ci aspettiamo un taglio sicuramente alla cooperazione e allo sviluppo in genere, ma anche al peace building nello specifico.
Il motivo scatenante, un po' la boa, no? Dalla quale poi è cambiato tutto, è stata l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia? È stato questo 2022?
Beh, sicuramente questo è stato un acceleratore, però è un trend che era già iniziato prima, sicuramente. Si parlava in passato di Europa come potenza gentile, no? È un'espressione che si usava per descrivere quest'idea che l'Unione Europea fosse basata sulla promozione di certi valori anche in una, diciamo, a livello globale, diritti umani, principi democratici, eccetera, fondamentalmente attraverso la diplomazia, lo sviluppo internazionale e un approccio anche magari di prevenzione al conflitto. Non è più il caso, nel senso che diciamo che queste tematiche non sono più prioritarie nel modo in cui l'Unione Europea si proietta esternamente. Ed è un cambio di paradigma esplicito, sono i leader stessi che ce lo dicono, von der Leyen, Costa, ma anche banalmente le dichiarazioni di Merz o Macron quando parlano del ruolo europeo a livello globale. Adesso l'Unione Europea ha questo interesse di diventare un attore geopolitico, un attore militare, e per questo sono state fatte delle scelte politiche chiare, sia esternamente che internamente, direi. Verso l'esterno c'è appunto questo cambio di approccio alla cooperazione internazionale o ai partenariati con gli stati terzi, che oggi si basa molto di più su sull'approccio del Global Gateway, cioè questa iniziativa che è nata in un certo senso in risposta alla nuova via della seta della Cina, che prevede un approccio ai partenariati internazionali su una logica molto più legata alle questioni economiche, all'investimento finanziario, diciamo un focus sulle infrastrutture, per esempio, legate magari all'approvvigionamento energetico, all'accesso ai minerali critici e anche al contenimento dell'immigrazione irregolare, anziché un supporto, come era precedentemente, diciamo, con una maggiore priorità alla cooperazione e allo sviluppo. Poi c'è stato questo cambiamento anche nel modo in cui queste tematiche sono approcciate internamente. Ovviamente adesso c'è questo focus sulla difesa, sul riarmo, che per certi versi è ovviamente comprensibile, soprattutto in una logica magari di autonomia strategica rispetto agli Stati Uniti, ma secondo me è un po' problematico perché viene presentato un po' come un gioco a somma zero rispetto magari agli approcci di peace building, di prevenzione, ma a mio modo di vedere sono, diciamo, due questioni che ovviamente sono legati, ma una non esclude l'altro, quindi uno può decidere di investire di più sulla difesa senza necessariamente togliere le risorse, l'attenzione e l'influenza alle iniziative di peace building.
In un passaggio storico cruciale, delicato, è un po' come se l'Europa si sia trovata a un bivio. Uno, puntare sulla sua tradizione culturale, sul suo retaggio storico, consolidare quindi il suo ruolo guida nella promozione di alcuni valori, democrazia, diritti umani, Stato di diritto. Oltretutto di questo abbiamo parlato recentemente in un'altra puntata di Laser. Oppure, due, visti troppi rischi, investire sulla difesa, sulla propria sicurezza materiale. Armarsi.
Europe is ready to assume its responsibilities. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe.
La risposta l'ha data Ursula von der Leyen, l'avevamo già sentita, un anno fa, marzo 2025. Annunciando il progetto Rearm Europe, 800 miliardi di euro per la difesa. Come è vissuto questo momento così particolare da chi lavora ogni giorno sul campo su progetti di peace building? Bernardo Venturi è presidente e cofondatore di API, Agency for Peace Building, la prima organizzazione italiana specializzata nella costruzione della pace. Gli abbiamo chiesto i motivi di questa situazione.
Questo per due grossi motivi. Il primo è che c'è meno fiducia in questi strumenti. Pensiamo per esempio alla mediazione di pace a livello internazionale. Si sta andando verso un modello in quale c'è una mediazione più coercitiva, cioè quindi basata sulla forza, in cui si prova a costringere una o più parti a un negoziato. Quindi i negoziati spesso sono rapidi, ma poi non portano risultati che durano nel tempo. Oppure una mediazione più transazionale, quindi più da accordi economici, accordi veloci, con pochi fattori coinvolti. Anche in questi casi poi gli accordi tendono a essere molto molto volatili. Ecco, c'è l'idea che tutta una serie di processi devono essere gestiti con mano militare e quindi senza l'intervento della diplomazia e senza alcun processo di pace. Quindi c'è un calo netto di fiducia e anche una trasformazione delle priorità nella mediazione. A questo secondo grosso elemento si accosta il calo dei finanziamenti, e questo è un calo generale. Si pensi che nel 2025, dati OCSE DAC, 17 paesi dell'Unione Europea hanno tagliato gli aiuti allo sviluppo, quindi un calo ampio che si risente in tutti gli ambiti degli interventi internazionali, ma in particolare in quello del peace building.
Stando al vostro caso specifico, quindi quello di Agency for Peacebuilding, quanto pesano i fondi, i finanziamenti, i soldi europei che vengano dall'Unione Europea o dai singoli stati europei?
Sicuramente hanno un ruolo rilevante. Determinati lavori, per quanto si dica oggi, bisogna anche cercare fondi privati ed ha senso anche appoggiarsi a fondazioni, a volte trovare anche partnership pubblico-privato, però un certo tipo di lavoro che può essere appunto di peace building, di mediazione eccetera, viene fatto con finanziamenti pubblici, non sono i privati che sponsorizzano questo tipo di lavoro. Ecco, quindi sicuramente è un ruolo determinante. Per quanto ci riguarda, l'Unione Europea ha un ruolo molto importante in questo. Noi abbiamo implementato negli ultimi anni vari progetti che sono stati finanziati o cofinanziati a vari strumenti dell'Unione Europea, quindi rimangono voci decisamente centrali per noi e per un'organizzazione simile a noi.
L'Europa sta cambiando, dal vostro punto di vista, approccio, no, alla politica estera? In che modo?
Direi proprio di sì. Negli ultimi 3-4 anni si sono visti dei trend nuovi a Bruxelles, così come nelle capitali europee. Il primo trend è sicuramente quello legato a nuove narrazioni e quindi a un peso maggiore della sicurezza in senso tradizionale della difesa. In questi anni si è visto un calo della priorità politica e quindi un'attenzione chiaramente maggiore verso la difesa, l'eventuale esercito europeo, le sinergie con la NATO e così via. E quindi in questo senso non possiamo certo dire che il lato del peace building è sparito, ma è stato depriorizzato. E questo si sta vedendo anche a livello di bilanci. Tutto ciò in cui c'è stata flessibilità di bilancio e finanziamenti, la tendenza ad andare verso altri strumenti.
È cambiata, sta cambiando anche la narrazione da parte europea. Politici, funzionari europei parlano in maniera diversa, comunicano sempre secondo voi, secondo il vostro punto di vista, in maniera diversa quando devono parlare appunto di guerra, di pace, di prevenzione, di mediazione, di sicurezza?
Sì, quello che abbiamo visto è sicuramente un trend in questo senso, una narrazione che è cambiata. Mentre prima l'Unione Europea aveva grande attenzione al cosiddetto approccio integrato, quindi al voler mostrare che ogni strumento è presente ed utilizzato, quindi il nostro settore anche per esempio l'analisi dei conflitti, grande attenzione alla prevenzione, gli strumenti di dialogo, facilitazione delle relazioni e della coesione sociale dal basso, il lavoro con i giovani, con le donne, anche in aree di conflitto, eccetera. Ecco, tutto questo non è sparito, ma sicuramente abbiamo notato anche negli scambi con funzionari, con altri funzionari, un approccio diverso, mettere in luce che al momento tutto questo non è prioritario. L'abbiamo visto anche nella mediazione, non che la mediazione sia uno strumento che è scomparso per l'Unione Europea, è presente, ma se pensiamo agli ultimi anni, anche con la Commissione von der Leyen, di fatto l'Unione Europea non ha più giocato un ruolo a livello di mediazione internazionale. Questo non soltanto perché in alcuni conflitti è coinvolta direttamente, e quindi non avrebbe senso un ruolo da terza parte, ma anche in scenari più secondari, nel quale negli anni prima, mandati precedenti, avevamo avuto un ruolo importante di mediazione, pensiamo alla stessa Iran, ora appare del tutto defilata e concentrata su altri aspetti della politica estera.
Bernardo Venturi, presidente e cofondatore di Agency for Peacebuilding. Abbiamo provato a parlare con il servizio diplomatico dell'Unione Europea, nello specifico con il dipartimento che si occupa di pace, sicurezza e difesa. Nessuno si è detto disponibile. Vediamo invece quale sia il punto di vista di un'altra organizzazione che lavora in questo settore, Nonviolent Peace Force, che protegge i civili in aree di conflitto senza l'uso delle armi. Anna Penfrat di Nonviolent Peace Force è da tanti anni all'interno del settore del peace building europeo.
In terms of what is changing, I would say that operationally the current multiplication of conflicts means that the needs for...
Cosa è cambiato? Dal punto di vista operativo, l'attuale moltiplicazione dei conflitti armati significa che la necessità di proteggere i civili, così come quella di fare interventi di peace building, stiano aumentando in misura importante. In un momento però nel quale le risorse a disposizione della solidarietà internazionale stanno invece diminuendo, lasciando un vuoto che continua ad aumentare. Un'altra sfida che abbiamo di fronte è l'impunità per le violazioni del diritto internazionale umanitario. Gli attacchi deliberati contro i civili sono sempre di più, in diverse parti del mondo. Vengono poi utilizzate nuove tecnologie come i droni, che permettono di colpire oltre la linea del fronte, dove spesso ci sono i rifugiati scappati proprio dalle zone di combattimenti. E la lista potrebbe andare ancora avanti. Tutto questo rende il nostro lavoro più difficile, ma allo stesso tempo lo rende anche sempre più indispensabile, dal momento che ci sono sempre più persone coinvolte in conflitti armati che cercano dialogo, pace, soluzioni non violente. Nelle zone di guerra ci sono moltissimi civili che provano a proteggere se stessi o le loro comunità senza usare armi, ma con la mediazione, il dialogo, il consolidamento della coesione sociale. E per fare tutto questo hanno bisogno di supporto e solidarietà. Questo ci fa andare avanti.
Come commenta questo cambio di rotta da parte europea?
Many European countries are shifting their political attention and their budgets towards more militarized responses to conflict, and particularly towards the arms industry.
Molti paesi europei stanno spostando attenzione politica e budget verso una risposta militare ai conflitti e nello specifico verso l'industria delle armi. Con diversi funzionari sta diventando sempre più difficile promuovere il peace building. Molti pensano che il peace building e la prevenzione siano processi lenti e inefficaci. Spesso i politici non hanno voglia di discutere di questo e tantomeno di investire in questa direzione. Preferiscono fornire armi al paese alleato. È più veloce e più semplice da comunicare al loro elettorato. Ma queste scelte non sono molto lungimiranti. Ho in mente due studi che chiariscono molto bene questo aspetto. Il primo è stato fatto da Nazioni Unite e Banca Mondiale e dice che un dollaro speso nella prevenzione di un conflitto armato permette di risparmiare almeno 16 dollari nella risposta ad un conflitto già in essere. Un altro studio più recente del Fondo Monetario Internazionale mostra invece come ogni dollaro speso nella prevenzione possa far risparmiare fino a 103 dollari nell'eventuale successiva risposta umanitaria e di sicurezza. Avrebbe quindi molto più senso investire sulla prevenzione, ma purtroppo non sta succedendo.
At Nonviolent Peace Force, yes, we have been affected by the global cuts. Like all organizations working in the field of peace and protection, we are very lucky that we continue to receive funding.
Anche noi di Nonviolent Peace Force, come altre organizzazioni che lavorano sulla pace e la protezione dei civili, abbiamo sentito le conseguenze dei tagli globali al nostro settore. Ma siamo anche fortunati perché continuiamo a ricevere fondi da diversi paesi europei e dalla stessa Unione Europea. Ovviamente ci rendiamo conto di come stia diventando tutto molto più complicato e come lo spazio di manovra sia sempre più ridotto. Ancora una volta, proprio quando i bisogni stanno crescendo in maniera drammatica.
But we see that the funding landscape is becoming increasingly narrow and constrained. Again, at a time when the needs are rising dramatically, so that makes our work more difficult.
Anna Penfrat di Nonviolent Peace Force, quali sono le risposte, le parole, le frasi che avete sentito più spesso in questo periodo dai vostri interlocutori all'interno dell'Unione Europea?
It is true that the narratives of peace through strength or might is right, those narratives are gaining ground.
Alcune narrazioni come la pace con la forza oppure l'uso della forza è cosa giusta si stanno consolidando. A Bruxelles molti funzionari sostengono, parole testuali, che l'Europa debba crescere, il che spesso vuol dire essere militarmente autonomi e capaci di competere in maniera conflittuale con le grandi potenze. Mentre l'Europa dovrebbe cooperare per risolvere crisi internazionali e conflitti. E anche in questo caso ci troviamo di fronte a scelte non lungimiranti. Chi ci assicura, per esempio, che gli investimenti nell'industria bellica non portino ad un riarmo a livello globale e che la militarizzazione delle nostre società non minacci le nostre democrazie? Questo dibattito non si sta facendo, anche se sarebbe assolutamente necessario. Nelle nostre organizzazioni diciamo che nessuno è al sicuro fino a quando tutti sono al sicuro. La nostra sicurezza è collettiva, a prescindere dalla distanza geografica. Il benessere di qualcuno in Ucraina, in Iran, in Myanmar è collegato al nostro benessere qui in Europa.
The well-being of someone in Ukraine or Iraq or Myanmar has all kinds of connections to our well-being here in Europe.
È tutto collegato, hanno detto i nostri interlocutori. La pace e il benessere di popolazioni più o meno lontane non sono altro rispetto a noi. A maggior ragione se ci mettiamo nella prospettiva dei valori della tradizione europea. Ma in questo momento storico le scelte politiche sono dettate soprattutto dalla paura e dai nostri, di europei, dai nostri interessi materiali di breve periodo.